Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Siamo all'ultimo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso, quello che precede una trasferta importante per i colori biancorossi, una trasferta che dovrebbe, almeno nell'ottica dei tifosi, sancire una ripresa da parte dell'Ancona nel suo cammino, fermata due volte in casa e quindi ha lasciato un po' di umori negativi. Ma a parlare di tutto questo, in maniera seria e professionale, troviamo Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sì, una puntata che arriva dopo due sconfitte consecutive dell'Ancona, purtroppo tutte e due al Del Conero, perché domenica scorsa è arrivata la sconfitta con il Montevarchi e poi mercoledì quella di Coppa Italia con il Rimini, con l'eliminazione dell'Ancona. Quindi è imperativo l'esigenza di rialzarsi, di ripartire, ma insomma domenica però c'è un avversario da prendere con le molle, perché dopodomani al Mapei Stadium l'Ancona è attesa dalla Reggiana che dal canto suo è considerata favoritissima per la vittoria finale del campionato, però deve leccarsi le ferite, e che ferite, perché a Fiorenzuola ne ha presi 5. Strano, no, questo campionato, con l'Ancona che al Fiorenzuola aveva segnato due reti, ma se avesse vinto con un vantaggio molto più ampio, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. E invece questo Fiorenzuola, che ad Ancona era sembrata una squadra in difficoltà, invece va a farne 5 alla favorita del girone. Quindi questo la dice lunga su come i valori in campo siano al momento abbastanza ancora poco definiti, diciamo così.
Sì, nulla è perso, non c'è la squadra che è in fuga, che dà tanti punti di distacco alle altre, quindi praticamente ancora è tutto da fare. Il cammino dell'Ancona per il momento, per queste sei partite già disputate, è partito con il pareggio casalingo con il Siena 1-1, poi in trasferta altro pareggio 2-2 in casa del Pontedera, la vittoria sul Fiorenzuola per 2-0, e poi iniziamo al Del Conero, abbiamo perso 1-0 con il Gubbio, e poi la vittoria in trasferta, tutta un'altra Ancona quella vista a Pesaro contro la Vis. Ci si aspettava un'Ancona simile anche al ritorno al Del Conero, e invece
è arrivata questa doccia fredda. Ora, se vai a vedere, l'Ancona ha disputato 6 partite di campionato, mettendo da parte la sconfitta di Coppa Italia con il Rimini. Sono 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 2 vittorie con i fuochi d'artificio, perché sia contro il Fiorenzuola in casa che a domicilio della Vispesaro, l'Ancona non ha vinto, ha stravinto, al di là addirittura delle espressioni numeriche di queste partite, perché il 2-0 in casa col Fiorenzuola appunto stava stretta all'Ancona, il 3-0 di Pesaro anche. Ma poi ci sono i 2 pareggi, uno alla prima partita con il Siena, va bene, insomma ci poteva stare. Poi quel 2-2 di Pontedera, che poteva invece essere una vittoria dell'Ancona e quindi 3 punti, perché l'Ancona, lo ricordiamo, era in vantaggio di 2-0 alla fine del primo tempo. Poi le 2 sconfitte, tutte e 2 casalinghe, tutte e 2 maturate al Del Conero, tutte e 2 molto dolorose, perché quella col Gubbio maturata appunto nei minuti finali con l'errore su un pallone alto, spiovente, che sembrava innocuo, di Perucchini, un portiere esperto come Perucchini, e poi la sconfitta inaspettata e dolorosissima di domenica scorsa con con l'Aquila Montevarchi 2-1. Però Stefano, proprio questo alti e bassi, poi ognuno lo chiama come vuole, no? questo tipo di rendimento, qualcuno dice montagne russe, qualcuno dice su e giù, qualcuno dice appunto alti e bassi, però di fatto questo significa che
Però è anche vero, scusa Nando, che in questo periodo con la Vittoria non è che ha avuto una squadra con tutti gli elementi che aveva scelto. Ci sono state delle assenze importanti per quello che riguarda il suo modo di giocare.
Sì, ci sono state assenze importanti. C'è stato...
Nell'ultima avevamo anche le espulsioni che hanno pesato.
Sì,
e quindi...
comunque c'è l'infortunio, c'è stato l'infortunio di Deramo, c'è stato l'infortunio di Perucchini.
Sono due, tutte e due la spalla.
C'è stata la doppia squalifica di Mondonico, c'è stata la squalifica di Di Massimo, c'è stato il Perucchini, abbiamo detto. Insomma, Moretti, che è stato fuori anche lui per un guaio muscolare rimediato proprio a Pesaro. Quindi sicuramente sono venuti meno dei giocatori importanti, ma insomma questa non può essere una scusante. La società ha comprato 22 giocatori, ha allestito un organico con 22 giocatori, come ricorda sempre Micciola che fra poco sentiremo.
Ho verificato nel frattempo, quello possiamo mandarlo dopo la pubblicità,
benissimo.
Andremo con Micciola.
E da considerare pure che soprattutto secondo me questa è una squadra rinnovatissima con solo 4 giocatori dello scorso anno, e io capisco che tutti vorrebbero, quest'anno si aspettavano ancora molto più, come dire, performante, ma sì. Quando tu cambi 17 giocatori nuovi e li metti insieme, insomma un po' ci vuole perché diventino squadra, ecco, questo è un po' il mio pensiero. Però poi sentiremo, perché stasera abbiamo tanti ospiti. Abbiamo Micciola che parlerà, abbiamo un'intervista che ho registrato io con lui dopo la partita con il Rimini. Poi avremo invece come ospiti proprio in viva voce Vittorio Cattani, direttore generale della Reggiana, Leonardo Scodanibbio, che è il responsabile del settore giovanile dell'US Ancona, e poi l'ex biancorosso Gloria Dorica, Ivo Ballardini, che mercoledì era allo stadio e che quindi sicuramente ci potrà offrire un contributo prezioso anche sulle prestazioni dell'Ancona. Bene, Stefano, io credo pure che vada annotato il fatto che i tifosi sia domenica che mercoledì alla fine non l'hanno presa bene.
No, diciamo che giustamente hanno fatto sentire quello che è mancato.
Sì, insomma, perché
più che altro
i tifosi
perché...
sono molto vicini alla squadra, la stanno sostenendo, l'hanno sostenuta l'anno scorso, l'hanno sostenuta pure nel periodo che è iniziato a metà ottobre ed è durato fino alla gara con il Siena in casa, che è stata un'autentica svolta secondo me del campionato. Però insomma hanno sempre sostenuto la squadra. Adesso insomma qualche cosina, qualche messaggio cominciano a mandarlo, no?
Comunque, quindi... onore ai 355 presenti mercoledì alle 14.30, che secondo me è quella la cosa fondamentale, che i 355 di giorno lavorativo alle 14.30 non hanno voluto non hanno voluto lasciare da sola la nostra squadra, che poi siano usciti delusi, come tutti siamo rimasti delusi del risultato. Il fatto che adesso qualcuno mi picchia, ma come per la nazionale è due volte che non facciamo la Coppa Italia, siamo fuori, la nazionale fuori da un qualcosa di più prestigioso, ma
veramente l'anno scorso il primo turno proprio
il primo turno l'abbiamo superato, ma a Pescara non ci siamo andati, speravamo tutti di andare a Pescara, ma
no, abbiamo vinto ad Avellino, quindi siamo andati avanti anche dopo il secondo turno, e poi dopo insomma
siamo rimasti fregati, vabbè, e abbiamo fatto la stessa cosa. Davide dice anche lo scorso anno la squadra era nuova, ma il mal di pancia ce l'avevamo avuti anche l'anno scorso, per i più affezionati.
Però vorrei ricordare che poi ogni anno ha le sue dinamiche, per cui tu magari una volta riesci ad amalgamare anche abbastanza velocemente giocatori che sono parecchio slegati o che sono arrivati comunque tutti nuovi e non hanno ancora costituito un gruppo, altre volte questa operazione richiede più tempo.
A proposito di gruppi, di persone che sono arrivate un po' alla volta, l'hai visto allenarsi Boateng?
Sì, l'ho visto allenarsi, io lo conosco molto bene Boateng,
appunto,
perché lui ha giocato nella Fermana a lungo. ma secondo me è molto lontano da una condizione accettabile, per dirla tutta, ecco. Poi Boateng è un buon giocatore, sicuramente un buon giocatore, molto dotato atleticamente, però
sì, no, ma ce lo ricordiamo contro di noi,
però storicamente per lui, tra virgolette, nella sua storia ci sono tanti infortuni, è soggetto, un giocatore soggetto a infortunarsi, forse proprio per questa prepotenza atletica che lo contraddistingue. Io però l'ho visto indietro, ecco, nei movimenti.
Tanto era un po' che era fermo, cioè senza società, quindi...
Però Stefano, l'abbiamo detto tante volte, no? Perché si invoca il ritorno sul mercato, si invoca il mercato che adesso è solo quello degli svincolati, ma insomma noi sappiamo che poi... non è facile trovare giocatore pronto, giocatore che tu lo acquisti, lo fai firmare, lo metti sotto contratto e poi si è in grado subito di...
Adesso come adesso, perché tanto stiamo parlando degli svincolati, quindi non giocatori che si sono allenati con la propria squadra, a meno che non ti capita uno che si è svincolato ma gli sia stato concesso di continuare gli allenamenti. Ma...
Sì, ma insomma comunque non hai ritmo partita, non ti alleni come si allena un calciatore che sa che la domenica può andare in campo, poi magari non va in campo, però lo stimolo è quello e tu ti alleni con i compagni, i ritmi sono alti, sono intensi, ti viene richiesta una certa prestazione. Invece da solo, insomma, uno si allena.
A Reggio tre pullman, se non vado errato, dovrebbe
essere
stati...
Ecco, questa è la notizia che dobbiamo dare. Sicuramente c'era quello di noi biancorossi, sicuro. Giusto?
Sì, c'era quello della curva che stavamo cercando di organizzare. Se non so come siano arrivati le quotazioni, se ce la fanno o meno. Gianni Red, una volta i terzini erano considerati difensori, cioè prima marcavano gli attaccanti e avversari. Noi perché in casa perdiamo come l'anno scorso spesso? Perché... Perché quando attacchiamo lasciamo quasi sempre la difesa sguarnita. Questa è la
diagnosi,
di Gianni Red che ci ha scritto.
Non lo so, ecco, i terzini, il calcio è cambiato, ma non è solo l'Ancona che utilizza i terzini per la manovra, quindi li porta su e fa girare il pallone, cioè, non è solo l'Ancona, quindi non credo che sia una questione tattica, tanto per intenderci.
Allora.
Ma non credo nemmeno che sia tutta una motivazione psicologica, come invece Colavitto ha ritenuto, cioè perlomeno in larga parte, no? In larga parte Colavitto ne ha attribuito anche a una questione psicologica. Io penso che insomma, non sia proprio così. Ecco.
Più tecnica, secondo te?
Sì, soprattutto anche tecnica collettiva, perché anche mercoledì abbiamo visto una squadra per certi versi slegata, abbiamo visto giocatori che anche nel fraseggio non si intendevano, dai e vai, c'era uno che partiva, l'altro non gli dava la palla, viceversa. Cioè io credo che ci sia proprio bisogno di mettere i giocatori a fattor comune, cioè di fare in modo che si intendano, che
l'amalgama, come dice qualcuno,
comincino ad esprimersi come squadra e non come una somma di individualità.
Abbiamo Luciano che ci scrive sulla nostra pagina: bisogna fare un salto di qualità, l'anno scorso c'era più grinta, ma speriamo di riprenderci. Buona serata. Io però mi ricordo, insomma, i messaggi dell'anno scorso, di un bel periodo, una fetta di periodo che
non si vinceva.
Non si vinceva.
Ottobre.
Esatto, si diceva perché è stata cambiata la squadra completamente, quella che ha vinto.
Meglio,
esatto, quando era solo Matelica. Perché...
Ridateci Leonetti, ridateci Moretti. No, Moretti era rimasto. Ridateci Volpicelli, ridateci Calcagni.
Io mi ricordo, i messaggi erano quelli,
come
arrivavano. Quindi questi alti e bassi ce l'abbiamo
e non
proprio...
avevano segnato come questi qui, quindi si rimpiangeva pure gente che magari aveva segnato meno.
Quindi diciamo che non è una grande novità il fatto che abbiamo alti e bassi, ma bisogna dare il tempo appunto di organizzarci. Poi che ci sia stato qualche ritardo nella creazione della sintonia tra i giocatori, questo può essere anche un dato di fatto. Walter ci scrive: buonasera Ferdinando, vicini a Stefano Fera, vi trovo perfettamente d'accordo con l'articolo di Guido Montanari, asterisco biancorosso, sul Corriere Adriatico. Speriamo che la situazione migliori, lo speriamo tutti.
No, tutti speriamo che la situazione migliori, che migliori già da domenica, perché insomma fare il risultato a Reggio secondo me in questo momento sarebbe tanta roba.
Ma più che altro, secondo me, anche basterebbe in ogni caso che scende in campo, scenda con un atteggiamento diverso, già sarebbe una speranza,
sì,
no?
Sì, sì, certo.
Che poi non ci sia risultato, speriamo il pareggio, se non fosse il risultato pieno, però in ogni caso che chi scende in campo non ci faccia vedere
però,
quello
vedi,
che abbiamo
anche,
visto.
No, io penso invece che la squadra non debba andare lì come una squadra che cerca solo il pareggio.
No, assolutamente.
Devono giocarsela perché la Reggiana ha le sue difficoltà. Io l'ho vista la Reggiana in un paio di occasioni televisive, una l'ultima con l'Alessandria, vincere 2-0 in casa dell'Alessandria, ma due gol abbastanza fortunosi anche lì. Non è che la Reggiana abbia espresso una grande cifra di gioco in questo momento. Forse il valore della Reggiana, che in assoluto sicuramente è alto, è però anche lì alla ricerca della direzione giusta, quindi si può approfittare di questa situazione.
Allora, prima di andare in pubblicità, vediamo se riesco a prenderlo al volo. Eccolo qua, il cammino della Reggiana. La prima partita l'ha vinta in casa sulla Lucchese 2-1, poi ha perso a Siena per 1-0, ha vinto sul Montevarchi in casa sempre 4-0, ha vinto in trasferta sull'Alessandria 2-0, ha vinto di nuovo in casa sul San Donato per 2-0 e si è presa 5 schiaffi dal Fiorenzuola per 5-0 appunto nell'ultima partita. Quindi anche qui con numeri differenti ma alti e bassi, stessa identica cosa, quindi attenzione che sempre per coloro che sono pronti lì a criticare a cielo aperto, che non aspettano
però,
altro.
Ecco, volevo far notare questo, che la Reggiana in pratica ha disputato sinora 3 partite in casa e le ha vinte tutte e 3. Alla prima aveva un po' stentato con la Lucchese, ma dopo ha seppellito sotto 4 gol l'Aquila Montevarchi, che invece ha battuto l'Ancona domenica, e poi ha vinto 2-0, anche ha regolato il San Donato Tavernelle. Quindi in casa finora la Reggiana non ha perso.
Ha un trend positivo, che è quello che ci si aspetta un po' dalla squadra di casa, insomma, che dovrebbe fare il famoso fortino a casa sua, cosa che noi spesso e volentieri non c'è riuscita. Michele, io penso che l'Ancona abbia le armi per fare il risultato a Reggio, ma bisogna entrare in campo convinti.
Sì, bisogna entrare in campo convinti e poi la partita va giocata, ecco, se l'Ancona si deve giocare, perché anche la Reggiana è una squadra che diciamo non è imbattibile in questo momento.
Ah,
bisogna crederci.
E magari la volta buona che
come diceva
la prima sconfitta casalinga.
Come diceva Luca Gentili, sì, tra l'altro l'Ancona non vince a Reggio da tempo immemore, ma come diceva Gentili ieri, il preparatore dei portieri, se una squadra prende 5 gol qualche problema ce l'ha, insomma.
Bene, noi pubblicità. Ci fermiamo. Leonardo Brocanelli ci dà il buonasera. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, 334 35 20 488 per interagire con noi.
E dopo
vai?
Dopo torniamo con l'audio di Mitchell.
Sì.
TechnoSafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati dal brevissimo break pubblicitario. Non dovrebbe dar fastidio alla nostra pagina Facebook né a quella di YouTube, dove ricordo potete seguirci se non avete Facebook. Siamo anche nel nostro canale e YouTube, dove va in onda questo programma con le immagini anche. Quindi c'è tutto, insomma, c'è tutto e di più. Siamo pronti? Sì. Aspetta che... che ho combinato una cancellazione al volo, quindi lo ricreo, ti metto
sì,
un secondo.
Sì, è la mia intervista a Micciola dopo la partita con il Rimini, quindi è fresca, e in cui con il direttore sportivo facciamo il punto della situazione e quindi ringrazio anche TVRS perché la mandiamo in onda ed è una produzione di TVRS.
Allora, con il direttore sportivo Francesco Micciola, è appena terminata Ancona Rimini, partita che veniva dopo la sconfitta con Mondevarchi, due sconfitte consecutive in casa, un momento un po' difficile che la squadra deve in qualche maniera superare.
È un momento difficile, dispiace per l'eliminazione, però purtroppo il calcio è questo, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare ancora di più e in settimana prepareremo meglio questa partita del Gemilla.
Ecco, oggi hanno giocato molti elementi che sinora avevano trovato meno spazio, con mister Colavitto ha fatto ampio ricorso al turnover. Qual è il giudizio su coloro che si sono affacciati per la prima volta in prima squadra da titolare?
I ragazzi si sono impegnati, hanno dato tutto, però purtroppo il risultato è andata come volevamo, dispiace, e ci tuffiamo adesso nel campionato e daremo ancora di più.
Ecco, dicevamo alla vigilia, è l'occasione per qualcuno che sinora è stato meno impiegato per instillare qualche dubbio nelle scelte di Colavitto. È sempre stato così, no? Nel calcio, chi giocava meno coglieva poi sì, le occasioni che gli erano concesse per cercare di candidarsi a una maglia di titolare. Hai visto qualcuno che secondo te potrebbe anche alternare qualcuno dei titolari?
Oggi abbiamo visto per 45 minuti Mirko Petrella, che sta mettendo minuti nelle gambe perché è stato parecchio fermo. Abbiamo visto tanti ragazzi, non mi è dispiaciuto a me Pecci, un 2003, secondo me ha fatto una buona gara, deve crescere anche lui, è giovane. Gli altri sono impegnati e bisogna ancora reagire a questo periodo negativo e dare ancora di più.
Dal punto di vista caratteriale c'è stata la risposta oppure anche oggi si poteva fare meglio? Almeno poi parlo proprio dal punto di vista dell'aggressività, della determinazione.
Se andiamo per il risultato no, però qualcosa abbiamo visto secondo me, però giustamente il risultato è negativo, quindi vuol dire che dobbiamo metterci quel qualcosa in più per uscire fuori da questo periodo.
Prezioso è stato impiegato, Prezioso che ricordiamo, sono un giocatore che era arrivato un po' con i galloni da titolare, poi ha avuto un periodo difficile con l'infortunio, penso che stia recuperando la migliore condizione, ha giocato al centro al posto di Gatto. Ecco, come hai visto questa prova di Prezioso da centrale di centrocampo?
Prezioso è un giocatore che anche lui ha giocato poco perché ha avuto un problema fisico, sta rientrando, sta mettendo minuti. Prezioso è un giocatore che può fare la mezzala e può fare il play, quindi ci può essere utile nel corso del campionato.
Il giudizio su Mattioli, centravanti che oggi ha avuto tutti i 90 minuti, 90 più recupero a disposizione, si è mosso anche in un paio di occasioni, aveva avuto anche la palla buona. Anche lui forse qualità tecniche ne ha, deve un attimo diventare più cattivo, sì, agonisticamente parlando.
Deve diventare più cattivo, però a me non è dispiaciuto Andrea, ha fatto una buona gara. Ha avuto anche un'occasione, poteva fare anche gol, è stato bravo il portiere loro, però la prestazione secondo me di Andrea è stata positiva.
Cambia qualcosa questa eliminazione dalla Coppa nei piani della società, nei programmi, tenuto conto che rimane solo il campionato, oppure diciamo che insomma è marginale?
No, non è marginale, perché fa sempre male uscire, perdere, quindi ci tenevamo, però purtroppo questo non è avvenuto e ci tuffiamo nel campionato sperando di dare quel qualcosa in più e di portare dei risultati.
Ultima domanda è sui tifosi, che alla fine insomma hanno manifestato la loro insoddisfazione per la prestazione della squadra con qualche coro, insomma, in cui hanno invitato la squadra a metterci qualcosa in più.
I tifosi noi dobbiamo sempre ringraziare, perché ci hanno sempre incitato. Ci sa a volte che uno può essere arrabbiato per il risultato, però questo noi dobbiamo abituarci anche a queste cose. Chi fa il professionista deve sapere che ancora una piazza che esigente, quindi dobbiamo dare sempre tutto. Alla fine, quando hai dato tutto, io penso che dando tutti i tifosi poi apprezzeranno anche questo.
Grazie al direttore.
Prego.
Punto biancorosso.
Eccolo qua.
Sì, allora
siamo riusciti,
Stefano,
a mandarlo.
Sì, dopo lo commenteremo, ma io penso che abbiamo un appuntamento con il direttore generale della Reggiana alle 19 in punto, e lui dopo ha degli impegni, per cui credo che dobbiamo rispettare con puntualità questo appuntamento. Adesso andiamo a raggiungere il nostro ospite, lo ricordiamo, Vittorio Cattani, che è il direttore generale della Reggiana ed è un dirigente insomma ormai storico quasi della Reggiana, molto profondo conoscitore della Serie C e del nostro girone B, ed è con noi appunto per capire qualcosa in più di questa Reggiana e di come potrebbe essere e svilupparsi questa partita del Mapei Stadium. Abbiamo con noi il direttore generale della Reggiana, appunto Vittorio Cattani, che ringraziamo per la disponibilità. Grazie di essere con noi, direttore, per la seconda volta a Radio Tua.
Grazie a voi. Buona serata a tutti.
Grazie, direttore. Avevo appunto caldeggiato con il collega, con il responsabile della
Marcello
comunicazione,
Tosi.
Con Marcello Tosi, la sua presenza, perché l'ultima volta era stato particolarmente apprezzato il suo intervento anche dai nostri ascoltatori, oltre che da me naturalmente, ma questo conta poco. Direttore, com'è il momento che sta vivendo la Reggiana? Perché sembrava aver imboccato la strada dello schiacciasassi con 3 vittorie consecutive, 8 gol fatti e nessuno subito, la vittoria in trasferta ad Alessandria in mezzo alle 2 vittorie casalinghe con Montevarchi e San Donato, 8 reti, ripeto, e nessuna incassata. Poi è arrivato questa improvvisa burrasca con il Fiorenzuola.
No, devo dire che noi abbiamo segnato 10 gol, ma ne avevamo subiti 2 nelle prime giornate, e di conseguenza una a Siena e l'altro da metà campo contro la Lucchese.
Sì, io mi riferivo alle ultime 3 partite, quelle prima del rovescio.
Con... Mi scusi, certo. Allora sì, corretto. No, niente, è successo che è stata una sconfitta pesante, ma come ho detto con Goretti, domani mattina andrò al campo, parlerò anche un attimo col mister, abbiamo cercato di fare in modo che i responsabili tecnici capissero fino in fondo i motivi di questa prestazione, no? Perché la sconfitta ci può stare. Noi abbiamo perso a Siena su un calcio d'angolo nostro, abbiamo lasciato campo a Di Santo che si è fatto tutto il campo, poi praticamente è andato a segnare indisturbato. Quella c'era la voglia di vincere, c'era la determinazione nel cercare a tutti i costi il risultato, e siamo stati penalizzati da un contropiede in casa degli ospiti. Poi Montalto si fece espellere 5 minuti dopo l'entrata, l'ingresso in campo, abbiamo terminato in 10. Devo dire che il Siena poi negli ultimi 20-25 minuti ha legittimato la vittoria. Era stata l'unica sconfitta nelle prime 5 giornate, la sesta giornata è stato un disastro. Io, come dicevo prima, mi auguro che, come dicevo, una sconfitta pesante, ma soprattutto all'inizio del campionato, è niente se tutti l'abbiamo capita, ma tutti, dico anche chi sta dietro la scrivania o meno, perché quando si vince tutti, quando si perde tutti. Quindi può essere che qualcosa abbia sbagliato anch'io, come ha sbagliato qualcun altro, e quindi l'importante però è che abbiamo capito gli errori. Adesso ci aspetta una partita importante, ma non voglio continuare a parlare io, mi faccia pure delle domande se vuole.
Sì, no, è molto interessante la sua analisi, perché vede, il Fiorenzuola è venuto al Del Conero nella gara infrasettimanale, nel turno infrasettimanale del campionato, il primo, e l'Ancona ha vinto 2-0, ma obiettivamente avrebbe potuto vincere con un punteggio ancora più largo. Quella sera veramente il Fiorenzuola era sembrato una squadra in difficoltà, per stessa ammissione dell'allenatore Tabiani, che in sala stampa aveva molto onestamente riconosciuto una prova scialba. Ecco, una squadra che passa, che ha questi alti e bassi, come l'Ancona del resto, e come altre squadre stiamo vedendo, anche squadre favorite come la Reggiana, considerata tra le primissime della classe di questo girone. Vuol dire, direttore, forse che questo girone deve ancora trovare i propri equilibri e che i valori ancora non sono venuti fuori?
No, concordo con lei, sono perfettamente d'accordo. Io ad esempio ho visto per Rai Sport la prima partita di campionato che avete giocato al Conero contro il Siena, ed è stata una partita che, a mio avviso, per buona parte della gara meritavate di vincere, no? Poi avete subito questo gol e alla fine, insomma, ci può stare il pareggio. Il Siena è una squadra che poi l'abbiamo incontrata, l'incontrammo la settimana dopo. Loro, a mio avviso, l'hanno preparata molto bene, hanno capito dove magari potevano farci un po' male in quell'occasione, e forse appunto sono stati bravi nel chiudersi e poi magari attaccare di rimessa, e noi lì abbiamo pagato pegno. Poi abbiamo fatto due partite discrete, una in casa con il Montevarchi, abbiamo vinto 4-0, poi siamo andati ad Alessandria, dove non è stata una partita brillantissima, però mai stata in discussione, anche se alla fine qualche grattacapo ce l'hanno dato.
Direttore, scusi se la interrompo, io quella partita l'ho vista in televisione. È vero, la Reggiana non è stata brillantissima, ma quella sera mi ha dato l'impressione della squadra fatta e finita, cioè di quelle squadre che sanno cosa vogliono e che poi quei tre punti se li è andati a prendere proprio con la consapevolezza che fosse la squadra più forte in campo, no? Senza brillare, ma facendo le cose giuste che doveva fare. Lì mi era sembrata veramente che ormai la Reggiana avesse acquisito.
Sì, perché abbiamo saputo anche soffrire, no?
Sì.
Invece noi avremmo dovuto giocare domenica da provinciali, invece, perché una squadra molto forte, una squadra che non è presuntuosa, come io credo che noi abbiamo affrontato la partita di Fiorenzuola, noi avremmo dovuto a un certo punto giocare da provinciale, cioè capire che non era giornata, che soffrivamo, sembrava che in campo avessimo la primavera, non la prima squadra. Di conseguenza loro ci hanno comunque fatto tutti i gol in contropiede, ancora una volta, e noi non abbiamo saputo reagire, ma abbiamo prestato il fianco, no? Di conseguenza loro sono andati sul velluto. Poi abbiamo fatto degli errori individuali che generalmente non facciamo, per questa voglia di reagire, non va sottaciuto comunque che sul 2-0 abbiamo preso un palo con la linea portiere battuto, che sul 2-0 abbiamo colpito una traversa piena con la palla che è ritornata in campo e per poco non è stata ributtata dentro. Poi abbiamo preso il 3-0 e la partita è finita. Nel secondo tempo abbiamo cercato di porre un po' rimedio, ma ormai i giochi erano fatti, insomma.
Sì, no? Ho visto dei gol. Ho visto dei gol effettivamente in contropiede, o comunque con giocatori del Fiorenzuola arrivare da soli davanti a Voltolini, praticamente.
Certo. Sì, certo, questo è così. Per cui io la considero una partita preparata con un po' con presunzione, insomma siamo scesi perlomeno in campo un po' presuntuosi, i primi minuti sono stati nostri, poi come abbiamo preso, e non abbiamo preso subito gol, nella prima azione pericolosa loro, è stato bravo il nostro portiere, però quell'azione ci ha un po', come dire, un po' frenato, no? Un po' impaurito. E purtroppo la nostra è la squadra più anziana del girone, con giocatori molto esperti, abituati a giocare in questa categoria, però se non è giornata lo vedi anche il Liverpool viene a Napoli, che poi Napoli ha dimostrato di essere una squadra fortissima, ma io scommetto se qualcuno pensava che il Liverpool potesse perdere 4-1, 4-0, non mi ricordo sì, il risultato finale, ma una batosta come l'Ajax, 6 gol in casa da Napoli. No?
Sì, parliamo di squadre di primissima fascia, no? Quindi che non sono...
Esatto. E quindi è così. Comunque, voi siete più bravi in trasferta. Noi per adesso siamo stati più bravi in casa, quindi domenica facciamo un pareggio, no?
Io penso che forse nella Reggiana il pareggio non lo accetterebbe di buon grado, ma forse nemmeno lo ancora, perché poi questa squadra, se guardiamo... le caratteristiche, i numeri dicono che l'Ancona ha fatto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Sembra una squadra speculativa, non lo è assolutamente, ma non lo è nemmeno la Reggiana, che è tutto niente perché ha fatto 4 vittorie e 2 sconfitte. Quindi sono squadre che giocano un calcio offensivo e propositivo, anche la Reggiana, insomma, ai Modiana lo conosciamo. Quindi se non altro dovrebbe essere un bello spettacolo, direttore.
Sì, sì, ma le partite con l'Ancona non sono mai banali. L'anno scorso all'andata vincemmo noi 3-1, però ricordo che è stata una partita per certi tratti abbastanza sofferta. Poi dopo siamo riusciti a fare gol e poi abbiamo preso, penso a tempo scaduto, il gol dell'Ancona, ma per lunghi tratti è stata una partita combattuta. Il ritorno è stata una delle partite più strane che io abbia... alle quali io abbia assistito, perché era un continuo ribaltamento da una parte e dall'altra. Primo tempo credo meglio noi, addirittura Guglielmotti ha salvato un colpo di testa di Cremonesi sulla riga, a vostro favore, abbiamo sbagliato, il portiere fece delle belle parate, però in contropiede abbiamo subito e poi l'Ancona poteva anche a un certo punto segnare più di un gol ancora, ma noi abbiamo trovato quel gol strano che forse era stato il tiro meno pericoloso della partita.
Sì, una partita però, strana, ripeto, effettivamente quella, sì.
Sì, e quindi ecco, noi chiaramente però l'anno scorso eravamo già a buon punto del campionato e noi tutte le partite si doveva giocare per vincere tassativamente, perché il Modena non ne perdeva una e dovevamo anche guardare la differenza reti, no? Quindi cercare sempre di fare gol. Quindi noi scendavamo in campo, che si giocasse a Pescara, Ancona o che ne so a Lucca, come, dove perdemmo una delle due partite che l'anno scorso perdemmo, adesso ne abbiamo già perse 2, speriamo di non perdere più, andare alla fine, no?
Prego, completi, direttore.
No, niente, volevo dire che
no, completi. Sì,
no, voglio dire che quest'anno siamo solo all'inizio, quindi se queste due partite, come dicevo prima, servissero a capire dov'è che dobbiamo cambiare atteggiamento, dove dobbiamo migliorare una volta per tutte, ben vengano e poi sperare il bene. D'altro canto, no, niente, mi dica lei, perché volevo aggiungere un qualcosa che mi ero dimenticato all'inizio, quando dicevo che è un campionato molto equilibrato. Sì. In effetti, squadroni come... ma la stessa Ancona, ma squadre molto importanti come il Cesena, insomma sulla carta, no? La stessa Virtus Entella, il Gubbio, che è quella invece che sta facendo secondo me il suo percorso lineare, sta facendo molto bene, ma ci metto anche la Carrarese, che ha perso le ultime 2 partite, ma era partita veramente molto forte, in una partita secca può creare problemi a tutti, credo. Però noi non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è quello di ripetere il campionato scorso. L'anno scorso ci è mancato qualcosa, speriamo che quest'anno non ci manchi nulla. È chiaro che l'inizio non è di quelli che c'eravamo, che pensavamo, insomma.
Il nostro ascoltatore Gianluca le chiede com'è l'ambiente, cioè come sarà il clima al Mapei, non tanto atmosferico quanto dei tifosi della Reggiana, ecco, come i tifosi reagiranno a questo rovescio, insomma, ecco.
I tifosi della Reggiana hanno sostenuto la squadra sino al 95esimo, poi chiaramente alla fine qualche fischio, parlo dei clan, insomma, eravamo in uno stadio che su 1500 persone erano 1200 i tifosi della Reggiana. E quindi alla fine c'era scoramento, perché poi è la prestazione, no, che ti porta a quello. A Siena hai perso, ci sei rimasto male perché avevi la sensazione di non essere inferiore al Siena. Però hai capito, è stata una partita anche quella dove poi in 10 contro 11 alla fine, invece domenica è stata proprio una debacle. Però i tifosi ci hanno sostenuto. Domenica io credo che i tifosi partiranno sostenendoci senza ombra di dubbio. Ormai conosco i tifosi della Reggiana, che sono molto simili poi a quelli del Modena, dove io tra una società e l'altra ho fatto quasi una decina d'anni, quindi è chiaro che se non dovesse essere un risultato favorevole, allora si potrebbe proprio pensare che sia l'inizio di una crisi alla quale non voglio neanche pensarci. Ma sono anche convinto che se facessimo un pareggio giocando bene, insomma facendo una buona partita, io credo che faccia parte di un percorso di crescita e che non creerebbe problemi enormi, ecco, perché poi ripeto, il tifoso reggiano è molto, ma molto, come mi sembra anche quelli di Ancona, molto attaccato alla squadra.
Sì, anche quelli dell'Ancona, nonostante le due sconfitte consecutive, considerata quella di Coppa Italia con Rimini, hanno sostenuto la squadra dall'inizio alla fine. È chiaro che dopo, al fischio finale, quando la prestazione, come giustamente dice lei, non è all'altezza delle aspettative, non tanto il risultato ma la prestazione, è chiaro che i fischi, le contestazioni oppure i cori, come nel caso dell'Ancona, ci possono stare, e forse chi fa il professionista deve anche aspettarselo, no? Credo che i giocatori siano adulti, siano vaccinati, il tecnico anche, questo è nelle cose. Ma le chiedo, l'Ancona è molto altalenante quest'anno, lei questa scelta, voi avete fatto una scelta, dunque, voi avete fatto una scelta abbastanza conservativa. L'anno scorso avete avuto questa delusione, perché insomma la Reggiana puntava alla promozione e credo che farsela sfuggire proprio nelle ultimissime battute del campionato sia sempre una delusione, però avete mantenuto molti giocatori dall'anno scorso, avete mantenuto l'allenatore, avete insomma avuto avete fatto scelte per lo più conservative. L'Ancona, che invece era andata oltre le aspettative, ha cambiato tutto. Due filosofie completamente all'opposto, due filosofie societarie.
Guarda, dipende anche un attimo da tanti fattori, no? Intanto io non conosco la situazione contrattuale dei giocatori. Io le posso dire che noi avevamo 21 giocatori sotto contratto alla fine del campionato scorso. E una rosa di 24 giocatori capisce che non era così facile poi poter cambiare tanto, perché Reggio Emilia si sta bene e quindi difficilmente qualcuno se ne vuole andare, quindi già questo ti precludeva determinate cose, e fare determinati movimenti, insomma. Poi chiaramente tra questi 21 giocatori sotto contratto non c'era Lanini, perché adesso è nostro con un contratto pluriennale. Quindi Lanini lo dovevamo prendere, poi Cremonesi era un altro giocatore che il mister voleva, un difensore che ha fatto 6 gol l'anno scorso, è un giocatore importante, insomma, di categoria anche superiore, no? E di conseguenza ci teneva e l'abbiamo ripreso. Di Butti sta giocando poco adesso, ma è un giocatore che con noi ormai da 3 anni è stato un titolare in Serie B. Per cui un altro giocatore che ci prendeva, cioè capisce, quindi non era facile cambiare tantissimo, perché anche quelli che abbiamo ripreso poi erano tutti giocatori che, come diceva lei, facevano parte dell'organico dell'anno scorso. Ci siamo, qualcuno come Radrezza è voluto andare via, Zamparo ha ricevuto un'offerta veramente importante da parte della Virtus Entella, e con un contratto anche pluriennale importante, quindi è stata una scelta che noi, insomma, abbiamo condiviso. Noi abbiamo fatto un rilancio, vi dico proprio la verità, però non era troppa la differenza tra il nostro rilancio e quello che offriva Lentella. Quindi abbiamo preso Montalto perché la regina comunque ha contribuito a una parte, a una buona parte, insomma, di quello che è l'ingaggio
di Montalto. Sì, tra l'altro, quindi... ironia della sorte, la stessa cosa è accaduta con Fagioli, centravanti sorpresa, diciamo, dell'Ancona, con i suoi 14 gol, veniva dalla Serie D dove non aveva mai segnato molto, è arrivato Lentella, gli ha fatto un bel triennale e anche lì era difficile, no? Controbattere, perché poi anche qui dicono ma perché sono andati via gli attaccanti, quelli che l'anno scorso segnavano, però come dice lei, se poi arriva Lentella e gli offre il triplo c'è poco da ragionare, no?
Sai, quando dei giocatori come ad esempio il nostro Zamparo, ma parlo anche di Fagioli perché è un giocatore importante, al ritorno è stato sicuramente uno dei migliori in campo dei 24-25 che scesero, insomma 26, quindi parliamo di giocatore importante. Adesso lei mi sta dicendo una cosa che sinceramente non ricordavo, lui veniva dalla Serie D, allora se ritrova magari il contratto tra virgolette della vita, bisogna anche capire, ma io non credo poi che l'Ancona lo abbia dato gratis, quindi magari avrà avuto almeno un tornaconto.
Certo.
No, anche Rolfini, perché Rolfini è un altro giocatore che l'anno scorso ha fatto veramente bene, ma a me piaceva anche Sereni, che è andato a Rimini. Insomma, adesso non so se Sereni è in scadenza di contratto o meno, ma parliamo di giocatori che a me piacevano molto, insomma.
Certo, e la scelta dell'Ancona, ma ripeto, dietro le scelte, molte volte i tifosi non lo sanno, però quello che lei ha detto riguardo a Zamparo è illuminante, ci sono le dinamiche di mercato che portano a volte...
Sai, il contratto della vita a volte viene detto, no? Sai, i giocatori di Serie C hanno 3 anni di contratto, non è semplicissimo dire di no. E noi non vogliamo più, insomma, la volontà della proprietà è quella di non trovarsi con troppi giocatori sotto contratto, questo è l'essenza del discorso, perché altrimenti poi fai fatica a muoverti, a poter magari gestire certe situazioni, no, di rinnovamento anche in ruoli in certe situazioni. Poi abbiamo il nostro giocatore tra i più importanti della Rosa, che è Cigarini, che purtroppo durante i playoff l'anno scorso si è infortunato al ginocchio e non l'avremo fino a fine dicembre, che per noi era il giocatore che
un po', l'equilibratore, sì, la guida della squadra,
la guida sia in campo, certo, che fuori. Sono oltre 500 partite in Serie A, un giocatore che è reggiano di nascita, che ci mette il cuore, per noi è stata una perdita incredibile e a lui abbiamo rinnovato di un anno il contratto, lo abbiamo spalmato, il ragazzo è stato contentissimo del gesto della società e la società non vede l'ora di riaverlo in campo insieme agli altri ragazzi per poter, insomma,
certo,
speriamo.
Invece ci diceva che Radrezza è stata una sua precisa volontà quella di...
No, volontà, di fronte a 3 anni di contratto anche lui sarebbe rimasto anche a Reggio come Zamparo, sarebbero rimasti a Reggio, però ripeto, 3 anni di contratto, noi non ci sentivamo di fare di questi giocatori, ci è dispiaciuto tanto perché sono giocatori che la Reggiana hanno dato. Zamparo l'anno scorso è stato il capocannoniere del girone insieme a un altro che non ricordo.
È al nostro, ma... al nostro Rolfini.
A Rolfini, esatto. Quindi però, ripeto...
E questo è emblematico, i due cannonieri hanno cambiato maglia, tutti e due, no? È un po' quello che diceva lei, perché dopo quel tipo di giocatore è sicuramente corteggiato e arriva l'offerta della vita, o comunque insomma l'offerta che ti cambia la vita.
Sì, anche perché alla fine è andata a Vicenza, quindi in una piazza importantissima, per cui insomma era importante Ancona, ma per lui magari con un contratto pluriennale, ma io credo che se era un giocatore vincolato per l'Ancona, se poi è andato via è perché probabilmente Roberta, insomma la proprietà, avrà pensato che era ingiusto trattenere un ragazzo che poteva andare verso, diciamo, un ingaggio importante pluriennale, perché ragazzi parliamo fino alla fine di Serie C, no?
Certo,
magari
certo,
ci sono
certo.
dei giocatori che magari la Serie C l'hanno fatta, la Serie B, cioè la Serie C ad altissimi livelli magari non erano abituati magari a farla, no?
Esatto.
E quindi con la speranza di poter poi andarti a giocare un campionato l'anno successivo in Serie B, perché Vicenza è un'altra squadra fortissima, attrezzata per provare, anche se un girone molto difficile, perché con Padova, Pordenone, Perazzi Salò, insomma, ci sono, è tosto quest'anno il girone A.
Ma io penso che tutti e tre i gironi della Serie C sono gironi duri. Io credo che, contrariamente a quello che pensano molti, che la qualità si stia alzando in Serie C e non si stia abbassando, e che è sempre difficile vincere, perché quello che forse viene sottovalutato è che qui chi vince veramente è uno, perché dopo, quando vai in quella tritacarne dei playoff in cui 28 squadre si disputano un solo posto, diventa tutto più complicato. Quindi è un campionato veramente complicato, no, da vincere.
No, no, ma da come partito sicuro, no? Cioè, io non pensavo nel modo più assoluto che si potesse perdere 5-0 a Fiorentina, ma proprio neanche me l'avessero detto non ci avrei creduto. E però nello stesso tempo neanche che un Cesena perdesse con la Torres in casa,
o con la Fermana,
magari, o con la Fermana, bravo, oppure che magari la Virtus Entella pareggiasse in casa con l'Imolese, ma con tutto rispetto per queste squadre, ci mancherebbe, non lo dico con, però insomma, se uno guarda il calendario dice va bene, qui sono tre punti, sono tre punti, così come non pensavo sinceramente, ma sono onesto, che voi poteste perdere con il Montelatti. Noi li abbiamo incontrati, il calcio poi è strano, sì, perché il patrone è un amico del Montelatti, noi abbiamo vinto 4-0 e magari abbiamo inizialmente un pochettino sofferto la loro verve, come poi molte squadre che hanno un tasso tecnico inferiore all'inizio magari ti mettono un po' in difficoltà. E dopo, insomma, non c'è stata storia, ecco, vedere i vostri risultati effettivamente mi ha sorpreso. Ma quest'anno
ci stiamo abituando alle sorprese. Bene, direttore, allora Reggiana Ancona, una partita che regalerà spettacolo. Pensa che comunque i due allenatori cercheranno di vincerla, salvo poi, come diceva lei, se dovesse arrivare un pareggio alla fine, ma un pareggio con scaturito da una bella partita potrebbe al limite anche essere accettato, però io credo che tutti e due cercheranno di vincerla.
Ma certo, noi abbiamo l'obbligo di farlo, giochiamo in casa, veniamo da una sconfitta, ripeto, pesantissima, quindi la vittoria sarebbe una buona panacea, no? Guardando un calendario comunque che sarà molto difficile per noi, perché poi dovremo giocare nel giro di pochissimo tempo con Carrarese, con Muglio, con Cesena, poi con la Vispesaro, poi con l'Entella, no? Quindi è un periodo veramente di fuoco quello che andiamo ad affrontare. Per cui una vittoria domenica per noi sarebbe molto importante, ma naturalmente
altrettanto vale per l'Ancona. Certo, indubbiamente. Bene, direttore, io la ringrazio molto della sua disponibilità, anche questa volta è veramente stato un piacere averla con noi a Radio Tua, e spero che ci saranno prossime occasioni. In bocca al lupo comunque per il campionato.
Bene, buon lavoro anche a lei, grazie, crepi il lupo.
Grazie,
arrivederci.
Buona serata.
Arrivederci, buona serata.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite al telefono, il direttore generale della Reggiana,
Vittorio Cattani. Sì, Vittorio Cattani, direttore generale della Reggiana. Avete sentito che anche a Reggio ha fatto scalpore la sconfitta dell'Ancona in casa con il Montevarchi, risultato che appunto ha lasciato un po' tutti tutti sorpresi, ma qui da noi, oltre che sorpresi, anche scontenti, diciamo, amareggiati.
Diciamo il termine scontenti. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, state con noi.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria, il sapore della libertà, il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità: fare colazione con Latte Tre Valli, un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli, il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla pubblicità. Siete sempre sulle frequenze di Radio Tua, siete sempre all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana che vi accompagna dal lunedì al venerdì, raccontandovi tutto quello che succede in casa Ancona.
Sì, allora dovremmo avere il nostro secondo ospite, che è Leonardo Scodanibbio, responsabile del settore giovanile dell'US Ancona. Stiamo provando a raggiungerlo. Nel frattempo ricordiamo che i pullman allestiti dalla tifoseria biancorossa per la trasferta di Reggio sono tre: Curva Nord, Cuba e noi biancorosse, e speriamo poi di avere anche il dato sulla prevendita. Intanto credo che abbiamo raggiunto il nostro secondo ospite, che è appunto, lo ripeto, il responsabile del settore giovanile dell'US Ancona, Leonardo Scodanibbio. Buonasera e grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Ecco, responsabile del settore giovanile dell'Ancona vuol dire essere responsabile oggi di 7 squadre che partecipano ai campionati nazionali, sbaglio?
6 squadre, sì, che partecipano ai campionati nazionali, più tutta l'attività provinciale con l'attività di base.
In tutto parliamo di quanti tesserati?
Allora, i numeri sono ancora in via di definizione.
Sì, a grandi linee.
Sui 250.
Quindi 250 atleti, parliamo circa di 250 atleti, che sono il corpo vivo del settore giovanile dell'Ancona. Poi ci sono le società affiliate, perché anche lì voi gettate un occhio, no?
Una cosa da dire rispetto allo scorso anno è sicuramente che dalla primavera ai nostri attuali under 6, ovvero i piccoli amici, tutte le squadre hanno la denominazione US Ancona, e quindi la filiera, diciamo, dai più piccoli alla primavera vestono tutti lo stesso colore e portano tutti lo stesso stemma, quindi questa è la prima novità rispetto allo scorso anno. Poi ovviamente, come diceva lei, tutta la filiera delle società affiliate, che comunque sia contribuiscono anche loro nella realizzazione del nostro progetto.
E questo credo che sia già questi dati ho cercato di tirarli fuori perché danno un po' l'entità, danno il segno del lavoro che si sta facendo, perché il tutto è partito un anno e mezzo fa con l'arrivo di Canil, non c'era niente sostanzialmente.
Esattamente, sì, è stato fatto un lavoro veramente importante, reso possibile da una società che fin dall'inizio ha messo in maniera baricentrica il settore giovanile, quindi con investimenti importanti sia da un punto di vista di risorse per comporre gli staff e di conseguenza le squadre, sia per degli investimenti strutturali per le strutture che abbiamo a disposizione per il settore giovanile e non per ultimo addirittura il convitto. Quindi tutto ciò che vedete è stato possibile grazie a degli investimenti appunto economici importanti e al contributo di tante persone che hanno fatto un lavoro veramente veramente grande.
Questi sono numeri che sono altrettanto importanti, lo dico io questo, sono altrettanto importanti dei numeri della prima squadra, cioè delle vittorie, dei pareggi e delle sconfitte. Perché? Perché? Perché per una società come l'Ancona il settore giovanile è assolutamente vitale, perché se non si tirano fuori giocatori che possono poi diventare dei calciatori professionisti, è dura andare avanti, no? Questo è un dato di fatto.
Questo, come dice, è un dato di fatto oggettivo. E già dalla precedente proprietà Canil, diciamo, l'attenzione al settore giovanile è stata sempre importante. Facciamo l'esempio di Brioni, che ha fatto tutta la trafila, poi quest'anno è andato in prestito e si è incentivato anche quest'anno. Possiamo parlare di Pecci o lo stesso Pier Giacomi, che si sono aggregati alla prima squadra. Quindi, al di là dei proclami, al di là delle parole, penso anche con fatti concreti, i nostri tesserati vedono che per i meritevoli c'è un'opportunità concreta. E ovviamente il nostro vero e unico obiettivo nel settore giovanile è essere capaci di mettere i ragazzi in condizioni di poter emergere fino ad arrivare in prima squadra.
Sì, poi è chiaro che ci sono le percentuali di riuscita e non è mai facile fare il salto nel professionismo, però si semina, si lavora per arrivare a questo risultato. Parliamo di Pecci, che ha fatto il suo esordio da titolare mercoledì in Coppa Italia. Ecco, che tipo di calciatore è Pecci e se Pecci può diventare effettivamente un calciatore professionista?
Allora, innanzitutto Christian è un gran lavoratore, è un ragazzo molto serio e quindi ha già i presupposti umani che fanno sì che abbia un percorso facilitato nello sport. In più ha delle doti importanti e ha, secondo me, di essere gestito da uno staff molto attento ai giovani. Quindi non, sicuramente non va responsabilizzato o, diciamo, messo subito in dovere di dover dimostrare di dover spaccare il mondo. Sicuramente deve fare il suo percorso con serenità, ma sì, ha tutte le carte in regola per fare un buon percorso nel calcio.
Ecco, perché poi con i giovani ci vuole pazienza, non bisogna pretendere tutto e subito, questo è scontato. Una cosa che volevo chiederle, perché parlavo ieri con il responsabile dello scouting, con
Bellavista.
Alessandro Bellavista, e questo è molto interessante secondo me, perché l'Ancona si sta dotando, si è dotata e si sta dotando, probabilmente mi diceva sarà potenziata, di una rete di osservatori su tutta la regione, che un po' questo è l'attuazione del principio che diceva Canil già al suo arrivo nella famosa conferenza stampa del 15 giugno, di diventare la società, farla diventare un polo di attrazione dei giovani migliori della regione.
Sì, sì, assolutamente sì. Riuscire a diventare baricentrica a livello regionale come realtà per il calcio sicuramente uno dei nostri obiettivi, ma perché se riusciamo a fare questo sicuramente possiamo diventare una realtà sostenibile anche nel professionismo, perché come dicevamo prima, se riuscissimo a produrre quanti più giocatori possibili, non solo per la prima squadra dell'Ancona, ma anche per ragazzi che possono fare, perché no, anche un percorso superiore, o tantissimi altri ragazzi che si riverseranno poi in campionati regionali, ma comunque creare quell'indotto che possa rendere il nostro progetto sostenibile.
Ecco, la creazione della foresteria, questa struttura in cui mi pare che, mi diceva Roberta Nocelli, ci sono 12 posti letto e c'è un tutor che segue i ragazzi H24. Questo facilita poi il percorso, nel senso che se andate a prendere un ragazzo giovanissimo, perché questi sono giovanissimi, lontano da Ancona, penso che per la famiglia sapere che c'è una struttura che lo segue, c'è un posto dove viene, dove può stare, viene seguito, insomma, questo penso che siano servizi importanti, no? Per una famiglia che vede partire il figlio in età giovanissima.
Assolutamente sì, noi quest'anno abbiamo scelto di mettere in convitto un numero limitato di ragazzi proprio perché è una grande responsabilità anche per noi, Quindi, come sapete, la società fa step by step sulle scelte, però è un servizio importantissimo perché noi abbiamo tantissimi ragazzi da diverse province della regione e quindi c'era chi l'anno scorso faceva anche più di un'ora di tragitto solo di treno, quindi poi magari il viaggio in auto per potersi allenare 4 volte a settimana e andare a giocare. La struttura permette di fare una vita sicuramente più consona sia da un punto di vista scolastico, che è un altro tema a cui la società è molto sensibile, ma anche proprio di conseguenza della qualità che il ragazzo riesce ad avere poi negli allenamenti. In struttura abbiamo qualche ragazzo anche di fuori regione e questo ovviamente è reso possibile proprio dal convitto.
Se no, certo, esatto, indubbiamente, esatto. Indubbiamente. Perché appunto, mi diceva Bellavista, li seguite anche questi ragazzi che sono fuori sede, definiamoli così,
sì.
Però è la realtà, li seguite anche nel loro percorso scolastico?
Sì, noi abbiamo l'anno scorso chiesto le pagelle a metà anno dei nostri tesserati, questo non per essere invadenti nelle dinamiche familiari dei nostri tesserati, ma per far capire che noi sì vogliamo cercare di formare quanti più calciatori possibili, perché lavoriamo per quello, ma sicuramente dobbiamo contribuire a formare dei cittadini responsabili. E voi immaginate che i nostri ragazzi sono con noi 4 giorni a settimana per gli allenamenti più la partita. Spesso immaginate anche la primavera che è andata a Messina, c'è stato anche il pernotto, il viaggio, quindi per dire che fondamentalmente li vediamo 5 giorni su 7. Quindi abbiamo un peso non solo da un punto di vista sportivo, ma sicuramente possiamo incidere anche da un punto di vista educativo. E porre questa attenzione ai ragazzi in una fase di crescita lo riteniamo fondamentale.
Stefano, scusa, vedo un messaggio di un nostro ascoltatore che vorrei leggere a Scodanibio. Dice Luca: Pecci fa parte della prima squadra, come può non essere responsabilizzato? La prima squadra ha bisogno di giocatori veri nella testa e oltre che nelle gambe, indipendentemente dalla pazienza nel vederli crescere. Beh, insomma, a me non sembra tanto così scontato, perché abbiamo il calcio, ma anche gli altri sport, sono pieni di esempi di ragazzi che avevano le qualità e che si sono persi perché non avevano la responsabilità. Giusto.
Allora, sicuramente c'è stata l'incomprensione, nel senso che la responsabilità della maglia che indossano sicuramente ce l'ha Cristian e qualsiasi nostro tesserato, ma se vogliamo aiutare un ragazzo nel fare un percorso virtuoso, soprattutto se ha le prime esperienze con il mondo dei grandi, perché nel caso di Cristian di questo si parla, gli va dato del tempo di crescere, di sbagliare, di esprimersi, ma questo a tutti i livelli, dalla Serie A fino alle categorie minori. Ovviamente Cristian è un patrimonio della società e quindi sicuramente chi di dovere, chi lo gestisce, saprà come valorizzarlo, Cristian come chiunque altro.
Al vertice della piramide del settore giovanile c'è la Primavera 4, che dovrebbe essere 4 per l'Ancona, per poi assalire, cambia il numero, ma la sostanza è quella, cioè è la fine del percorso del settore giovanile, la famosa trafila del settore giovanile. Quest'anno la Primavera dell'Ancona ha iniziato il campionato, come diceva lei, è andata in aereo a Messina, tanto che Roberta Nocelli mi diceva in un'altra trasmissione a TVRS, mi diceva: sarei partita anch'io se ci fosse stato posto. Però questo è anche un altro bel segnale, cioè la possibilità di partire in aereo, di pernottare, quindi di disputare la gara nelle migliori condizioni possibili. E poi i risultati sono visti, perché mi pare che è finita 2-2 con una doppietta di Pangrazzi, no? Quindi direi che questo è un altro segnale importante, questo investimento anche nella qualità del modo di vivere il momento dei calciatori.
Ma questo segue proprio la logica che, al di là dei proclami di una società che può fare nel dire che crede nel settore giovanile, poi ci sono i fatti concreti che danno credibilità alle parole e ai progetti. Poi sono sicuro che Roberto Nuncelli gli sarebbe piaciuto seguire la squadra, proprio perché lei è molto attenta al settore giovanile. costantemente ci confrontiamo su come si può migliorare, al di là magari della bellezza che poteva scaturire una trasferta in aereo, in realtà il poter seguire i ragazzi è perché dalla proprietà, anche dai massimi vertici della proprietà, c'è un'attenzione costante per i nostri ragazzi.
2-2 a Messina con doppietta di Pangrazzi, che è un centravanti ed è un ragazzo di Camerano, se non sbaglio.
Sì, esatto, Giulio è un ragazzo di Camerano, è un buon giocatore, ma come lui ce ne sono diversi. Noi siamo sicuri che se riusciremo a lavorare come crediamo di poter fare, sicuramente qualcosa da questa primavera potrebbe venire fuori di bello.
E mi ha bruciato l'ultima domanda, che era questa, perché chiaramente quello è l'obiettivo finale del vostro lavoro, insieme agli altri che abbiamo ricordato, perché ci sono obiettivi calcistici ma anche umani, no? E lei lo ha spiegato molto bene, però insomma poi il come dire, produrre calciatori è comunque il fine ultimo di tutta l'organizzazione. Io la ringrazio per la sua disponibilità, credo che sia stato un bello spaccato sul settore giovanile dell'OS Ancona, che a mio avviso sta facendo passi da gigante, quindi le auguro buon lavoro.
La ringrazio, un saluto a tutti, buona serata.
Bene, lasciamo anche Leonardo Scodanibbio, lo ringraziamo per essere stato con noi, come ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato per il settore giovanile in questo caso, perché il nostro futuro, l'abbiamo detto più volte, passa proprio da questa strada, cioè dal settore giovanile, perché un domani siano proprio loro le nuove leve. Intanto rispondiamo a tanti annunci, che richieste che ci state facendo. Come sta andando la prevendita e quando si chiude? Si chiuderà domani sera alle ore 19 la prevendita per Reggio, e per l'occasione Computer New File del nostro amico Fabrizio rimarrà aperto anche il pomeriggio. Siamo circa a quota 350 biglietti staccati. Stiamo cercando di racimolare informazioni anche sui pullman, se avete voi fatecele sapere.
Tre pullman, ricordiamo.
I pullman che si stavano organizzando erano tre: uno dalla Curva Nord, uno da parte dei Club Uniti Biancorossi e uno da parte di noi Biancorosse. Sappiamo che sono tre, ma volevamo avere la risposta se fossero stati completati tutti e tre o c'era ancora qualche disponibilità, ma al momento non riesco a avere dei nostri interlocutori una conferma in tal senso. Noi ci fermiamo,
Stefano,
con l'ultimo
ci
break.
Adesso, dopo la pubblicità, torniamo a parlare di prima squadra, dopo la finestra del settore giovanile, con Ivo Ballardini, ex calciatore e gloria sportiva biancorossa.
Punto biancorosso. Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Onnetting Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84. Telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Don't worry.
Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in Corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre con Ferdinando Vicini e sempre parlando dei nostri colori biancorossi.
Allora, abbiamo raggiunto Ivo Ballardini.
Come no?
Ex biancorosso e gloria dell'Ancona. Buonasera, buonasera.
Ciao, buonasera,
buonasera, buonasera Ivo.
Ciao.
Intanto diciamo a chi fosse interessato che noi biancorosse ci ha fatto sapere che il pullman per Reggio che hanno allestito è quasi pieno, ci sono ancora solo 4 posti, giusto Stefano?
Esatto, nel frattempo c'è un altro lancio, quindi, i pullman al momento sono 4.
Ah.
3 ne ha fatti la curva nord e stanno provando a completare il quarto, e uno cubano i biancorosse con ancora 4 posti disponibili.
Quindi si stanno completando questi pullman. Adesso ci sono 331 biglietti venduti a questa sera. Ivo, nonostante la doppia sconfitta, la gente segue l'Ancona?
Ma mi sembra anche giusto, anche perché poi si va a incontrare una squadra candidata a vincere il campionato, quindi sarà sicuramente una partita difficile, però è stimolante per giocare contro queste squadre. Quindi il tifoso dell'Ancona in questi anni, soprattutto dall'anno scorso e quest'anno, ci tiene a seguire la squadra, quindi siamo ritornati in C, quindi sta dimostrando che merita sicuramente la categoria.
Ivo, tu eri allo stadio mercoledì, hai visto la partita di Coppa. Al di là del risultato, che impressione ti ha fatto la squadra?
Ma diciamo che è un po' che mi lascia un po' perplesso queste partite così un po' altalenanti, prestazioni altalenanti. Però bisogna anche capire, perché poi la squadra è innovata quasi 9-11esimi, quindi deve aspettarsi un po' più di tempo. Però vorrei vedere qualcosa di più, magari a livello tecnico, magari a livello agonistico, magari quando si va sotto col risultato, magari avere una reazione nervosa, una reazione sul campo. Non vedo questa voglia, questa determinazione di reagire a questa avversità che in questo momento abbiamo nei risultati, perché nelle ultime 3 partite, 2 in casa e 1 fuori, abbiamo fatto 3 punti. Soprattutto se vogliamo perdere, è meglio perdere fuori casa che in casa, perché in casa il popolo biancorosso non ci sta a perdere.
No, soprattutto credo non ci sta quando le sconfitte poi cominciano a diventare un'abitudine, perché abbiamo perso in casa con il Gubbio, poi abbiamo perso in casa col Montevarchi e la terza di fila con Rimini. 3 sconfitte casalinghe sono un boccone indigesto. Questo non significa però che la squadra, che i tifosi abbiano perso fiducia nella squadra, perché poi questa squadra, Ivo, guardavo in campionato, ha disputato 6 partite, ha fatto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Le 2 vittorie non sono state vittorie risicate, sono state vittorie in cui poteva vincere addirittura con uno scarto maggiore, perché il Fiorenzuola è stato preso a pallonate, a Pesaro l'Ancona ha dominato, poi improvvisamente ti ritrovi l'Ancona del Montevarchio, l'Ancona del Rimini. È veramente al momento un bel rebus, no?
Ma sì, effettivamente è vero, però io credo che quest'anno il campionato sia abbastanza equilibrato, cioè tutte le squadre, anche dalle prime alle ultime, sarà sicuramente difficile abbattere. Quindi il Montevarchi qui è venuto che era ultimo, però ha fatto un'ottima partita, quindi anche se noi abbiamo vinto, cioè, il Montevarchi ha vinto. Però è così, il campionato è equilibrato, non ci sono delle grandi squadre tecnicamente in questo momento, quindi l'Ancona deve trovare un po' di fiducia, deve trovare qualcosa dentro di loro, perché ho visto anche mercoledì, quando la partita è iniziata, quei 20 minuti abbiamo giocato, poi una volta che poi abbiamo preso il gol, dopo non abbiamo fatto tanto, cioè non c'è stata quella reazione nervosa che di solito quando una squadra va in svantaggio reagisce. È vero, era una Coppa Italia, però ci vuole la mentalità, cioè secondo me in questo momento qualcosa manca.
Sì, qualcosa manca soprattutto a livello, secondo me, di diventare squadra, di acquisire quella che viene definita personalità di squadra, no? Quindi di avere proprio un comportamento da squadra completa, forse come dicevi tu, perché sono tanti i volti nuovi.
Ma sicuramente il fatto che è una squadra nuova non ci vuole tanto per capire che è difficile avere subito di nuovo la condizione o trovare i giocatori che abbiano un rendimento costante, qualche infortunio, qualche squalifica sicuramente di troppo, però è chiaro che dobbiamo reagire. E la partita di domenica o di sabato è una partita difficile, però è stimolante, cioè vai a giocare contro una squadra forte, vai a giocare in un campo bellissimo e quindi gli stimoli sicuramente non mancano, quindi ancora dovrà fare una partita al massimo delle sue potenzialità, perché il tifoso, io ho sentito mercoledì che alla fine ha chiesto l'impegno, ha chiesto la voglia, ha chiesto la determinazione, cioè non credo che i giocatori non si impegnino, però vogliono qualcosa di più, quindi ecco perché i tifosi seguono Ancona, i tifosi seguono Ancona perché sono degli appassionati, credo che un pubblico come Ancona non ce l'abbiano in tante squadre.
Esattamente, poi se guardiamo i tabellini con il numero degli spettatori paganti, bisogna salire anche in Serie B, molte squadre di Serie B non ce li hanno, 3.000, 4.000 paganti oggi come oggi.
No, ma certo, ma la forza dell'Ancona è proprio nei tifosi, cioè questi dopo che siamo ritornati in Serie C hanno dimostrato veramente la voglia, la determinazione, l'attaccamento alla squadra, quindi i giocatori devono cercare di dare qualcosa di più. Io credo che sarà da aspettare ancora un po', credo che l'Ancona si possa riprendere e rifare il campionato che penso che abbia fatto l'anno scorso.
Qualcuno diceva, se lo dice Ivo va bene così, no? Com'era il messaggio? Se lo ritrovi, se lo dice Ivo non si può non condividere ogni pensiero. Questo è, quindi Ivo, quando parli tu qui è legge, eh. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Tu da nel Modena, perché insomma Modena e Reggio è non solo vicino, ma c'è anche molta.
È un bel derby, un bel derby.
Ecco. Tu l'hai giocato, Reggio?
Sì,
ne
ho giocati 2-3. Il derby dell'anno scorso noi sbagliamo 2 rigori in una partita.
Contro la Reggiana?
Sì, a Reggio Modena sbagliamo 2 rigori.
Addirittura.
Alla fine pareggiamo 2-2.
2-2.
Però è sempre un derby
molto sentito.
Poi quando si giocava. Poi quando si giocava al Mirabello una volta era molto più difficoltoso a vincere in quel campo di Reggio. Adesso si gioca in un campo bellissimo, quindi non c'è nessun problema.
Il Mirabello, lo ricordiamo per i più giovani, era il vecchio stadio, era un po',
sì,
tra virgolette,
esatto,
il dorico di Reggio Emilia,
esatto,
perché la gente ce l'avevi attaccata ai pantaloncini mentre battevi i falli laterali.
Esatto.
Sì, quindi era molto più difficile. E comunque già allora il tifoso della Reggiana era molto, molto colorito, mi ricordo.
Sì, no, beh, i derby fra Modena e Reggio sono sempre stati un po' come Ancona Ascoli, diciamo così, proprio sentiti in tutti i sensi, sia a livello di città che a livello di tifosi. Quindi poi due squadre che negli ultimi anni cercavano di vincere il campionato per andare in Serie B. Quindi,
l'anno scorso Reggiana e Modena hanno fatto corsa parallela, alla fine,
certo,
la spuntata del Modena, sono sicuro che a Modena avranno avuto una doppia soddisfazione.
E poi la Reggiana veniva dalla retrocessione,
sì,
dalla Serie B l'anno prima.
Esatto.
Quindi
dico, sono convinto, correggimi se sbaglio, che a Modena avranno festeggiato due volte, oltre alla promozione, perché l'hanno strappata alla Reggiana.
Ah, sicuro, sì, sì, certamente sì. E poi c'era il presidente o il direttore sportivo della Reggiana che erano stati a Modena, quindi...
Sì, l'abbiamo avuto prima di te, Vittorio Cattani, direttore generale.
Quindi c'era avuto ancora più rivalità.
Sì, sicuramente. Ivo, ti chiedo una cosa, andando indietro alle tue attitudini calcistiche, al ruolo che tu rivestivi. Secondo te, questa è una domanda tutta mia, Gatto ha le caratteristiche del playmaker oltre che del mediano? Perché a me sembra un ottimo mediano, però poi sulla fase di costruzione, che ne pensi tu?
Allora, sicuramente un giocatore valido, anche perché poi ha sempre giocato in queste categorie. Chiaramente io mi aspettavo sicuramente un giocatore con più personalità, un regista. Secondo me non è un vero regista classico davanti alla difesa,
è un mediano,
è un centrocampista buono con i piedi che può dettare il gioco, però i vecchi registi di una volta credo che esistono quasi più, credo che sia difficile da trovare, però è un giocatore sicuramente valido, quindi non è magari il regista che forse qualcuno si aspettava, però
è un buon giocatore, questo non ci sono dubbi, attenzione, stiamo parlando di caratteristiche, non di qualità.
Sì, ma ha un buon piede, anche una buona posizione, anche se non è sicuramente il giocatore che sta lì davanti alla difesa che possa impostare il gioco, non lo è, secondo il mio parere.
Ti faccio un'altra domanda, perché stiamo andando sui singoli, poi ti lascio perché so che tu hai anche compiti da nonno, no? Quindi... E non vorrei che Giada dopo se la prende con me. Dunque, volevo chiederti questo: Spagnoli, che secondo me è un giocatore che ha delle potenzialità notevoli di cui lui ancora non è forse consapevole, perché poi il giocatore esplode quando diventa consapevole delle proprie potenzialità e quindi capace di sfruttarle. Ecco, Spagnoli può essere un giocatore che oltre a essere bravo nel fare sponda, nel fare reparto, nell'assistere i compagni, può diventare anche un goleador?
Ma è una bella domanda, perché sicuramente anche per lui quest'anno è un buon trampolino di lancio, perché nelle passate precedenti, nelle sue categorie, non ne ha fatti tanti gol, cioè non ha dimostrato di essere un goleador. Ha dimostrato le sue qualità, un giocatore che porta sulla squadra, gioca per la squadra, qualche gol alla fine lo tira fuori, però non credo sia un giocatore, mi auguro di sbagliarmi, che possa fare i 16-17 gol che hanno fatto tutti e tre l'anno scorso il giocatore che ancora arriva. Però io credo che l'allenatore sapesse, conoscesse le sue qualità, quindi se ha scelto di giocare in questo modo io credo che qualcosa di più possa fare, perché è uno che lo vedo che si impegna, lo vedo che ci mette tutto quello che ci può fare. Qualche occasione da gol sicuramente l'avrà, e quindi io mi auguro che almeno arrivi a 10 gol. Se già lui arriva a 10 gol, io credo che l'Ancona sia contento, perché non ha le qualità di quelli dell'anno scorso.
Benissimo, Ivo, ti ringrazio molto della tua disponibilità. Abbiamo domande per te, vai Stefano.
Allora, c'è Bruno che dice, Ivo, tu che sei stato un grande centrocampista, che ne pensi di Gatto?
Ha appena risposto però, Ivo.
Sì, sì. Ho detto che è un buon giocatore, però non è un centromediano metodista, nel senso che un regista davanti alla difesa. Ha dei buoni piedi, una buona visione di gioco, non lo vedi in quel ruolo dove... Una volta i veri registi sono tipo Pirlo, per dire esempio, quel tipo di gioco, esatto. Non ha queste caratteristiche,
esatto.
Però è un giocatore valido, non è di categoria, ecco.
Ivo, Bruno Cardilli ci chiede a me, lui scrive la sua di formazione, tanto è lo sport nazionale fare le formazioni, no? Si diceva una volta che l'Italia ha 60 milioni di direttori tecnici, sì, di CT della nazionale. Lui abbozza una formazione che la leggo, quella di Bruno Cardilli, è Vitali, Mezzoni, Martina, De Santis, Bianconi, penso che sia Mezzoni, De Santis, Bianconi, Martina, Prezioso, Petrella, Gatto, Spagnoli, Paolucci, Di Massimo, Tu come metteresti in campo questa Ancona così? Prendiamo
la leggera. Io non so se l'allenatore faccia giocare dall'inizio Petrella, perché è un giocatore che viene da un periodo che non ha giocato per infortuni, quindi non credo che lo rischi dall'inizio, perché ha giocato mercoledì e quindi credo che in partenza lui non giocherà, secondo me. Poi magari lo farà entrare nel secondo tempo, quando è, per dargli piano piano i minuti in campo per avere pronto per poi farlo debuttare dall'inizio.
Per aumentare l'autonomia.
Esatto. Credo che il resto della squadra più o meno la penso anch'io come lui, quindi la formazione in partenza va bene.
Benissimo, grazie Ivo, buona serata.
Grazie.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie, buonasera a tutti.
Ciao Ivo, ciao. Lasciamo Ivo Ballardini, lampadina per gli altri.
Dovevo una risposta a Bruno Gardini, sì, chiede la mia formazione.
Tanto Davide dice, bella ma difficile, secondo lui manca un under.
Sì, c'è il discorso degli under. Perché poi
tenete in conto anche questo.
Ecco, la mia risposta a Bruno è questa.
Ti chiedeva doppia in realtà, Bruno. Ti diceva, la formazione che secondo te metterà in campo con la Vito è quella che metteresti tu.
Allora,
doppia complicazione.
Ecco, intanto cerco di dare la risposta a quella di Colavito, che è il mio mestiere, quello di cercare di capire, parte del mio mestiere cercare di capire quello che vuole fare l'allenatore. Io credo che giochi sicuramente in porta Vitali e che la linea difensiva veda Mezzoni e Martina i due esterni, con Bianconi e De Santis centrali, quindi Mondonico al rientro dalle due turni di squalifica dovrebbe sedersi in panchina. A centrocampo giocheranno Paolucci e Simonetti ai lati di Gatto centrale davanti alla difesa, e poi in attacco i tre di punta, Spagnoli centrale, Di Massimo e Lombardi. Credo che domenica tocchi a Lombardi, perché Moretti e Petrella sono reduci da infortuni. Questo è quello che penso che farà Colavito. Poi ovviamente è importante vedere la rifinitura di domani mattina per cercare di capire effettivamente le intenzioni di Colavito. Su quello che farei io ho una mia idea, ma la butto là, ma è assolutamente un gioco, perché fare gli allenatori è una cosa molto difficile. A me piacerebbe vedere questa squadra, capisco che non lo vedremo mai, perché capisco anche che sia giusto che Colavito insista col 4-3-3, che è il suo marchio di fabbrica. A me piacerebbe vedere questa squadra, vederla giocare col 4-2-3-1, con Moretti, Di Massimo e Petrella, una volta che Moretti e Petrella avessero recuperato la condizione migliore, dietro a Spagnoli unica punta, e loro tre con il tridente. Poi certo, qui c'è il gioco degli under, per cui potrebbe giocare Lombardi per bilanciare il discorso degli under, perché poi i due mediani per me dovrebbero essere Paolucci e Gatto, ma poi c'è il problema degli under, appunto. Però 4-2-3-1, secondo me, considerato le caratteristiche, per quello che ho visto in queste prime partite, è un modulo che mi intriga con questi giocatori, ma è solo un gioco, perché Colavito fa bene a perseguire le sue idee, a fare il suo marchio di fabbrica, che ripeto, che è il 4-3-3. Poi Giorgio D'Amatelica che scrive: Reggiana e Fermana saranno il crocevia per l'allenatore e per i giocatori, alcuni dei quali stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Voglio pensare che i problemi siano solo dentro al campo, alibi finiti, comunque pensiamo positivo che ancora nulla è perduto. Giorgio D'Amatelica, sì, non è il momento degli ultimatum, ripeto, per me è presto. Gianni Red Bull, che dice: prima, quando abbiamo mandato un'intervista di Micciola, spero che stasera il DS sia un po' meno arrogante dell'ultima volta. Ce l'abbiamo avuto in registrata, ma non è stato arrogante. Poi
abbiamo Gio che dice: ho vissuto a Reggio 2 anni, per loro il vero derby è con il Parma. Poi,
sì, è vero, però anche col Modena è molto acceso, anche perché col Parma ormai si è un po' stemperata, visto che il Parma viaggia su... Insomma, non si incontrano da tanto Reggiana e Parma.
Allora, andiamo sui biglietti. Ricordiamo, circa 350 i biglietti già venduti.
Facciamo anche chiarezza sui pullman.
Aspetta, fammi andare per lui. 350 i biglietti circa venduti. Domani Computer New File rimarrà aperto fino anche il pomeriggio, perché la prevendita si chiude alle ore 19 di sabato. Quindi, se state ascoltando la replica, fino a questa sera avete la possibilità. Per quello che riguarda i pullman, vai Nando.
Sì, i pullman sono 4, in realtà 3 realizzati dalla
Curva Nord,
e uno da
Noi
Biancorosse insieme e unitamente anche a
ai Cuba. La curva ancora è aperta per quello che riguarda il eventuale quarto pullman sempre della curva.
Adesso mi scrivono 19.53, i pullman della curva sono già pieni, mi scrivono adesso.
Okay. Sì, quelli sì, già erano, i tre erano già pieni, stavano tentando il quarto infatti. E per quello che riguarda la società, domani mattina del Conero si svolgerà la rifinitura porte chiuse e poi ci sarà la consueta conferenza stampa di Mitre, di Mister Collavito.
Per la conferenza stampa, perché ho appena detto che è importante vedere la sede rifinitura per capire quella che è la formazione, ma io ve l'ho data quella che secondo me sarà la formazione di che sceglierà Colavito. Poi ovviamente tutto può cambiare, ci sono due notti, un giorno e un allenamento da qui alla partita. Vai. Andiamo con gli arbitri.
Allora, Fermana, Virtus, Entella, questo ti piace tanto.
Sì, Abdoulaye e Diop di Treviglio.
Treviglio,
è chiaro, classico. Sì, classico veneto questo, esatto. È un cognome veneto. C'è anche con l'ombra anche, no? Da bere la mattina.
Imolese Recanatese sarà diretto invece dal signor Erminio Cerbasi da Arezzo.
Sì, poi c'è anche la Vispesaro che Eccolo gioca qua. In casa col San Donato da Vernelle, arbitrato da un arbitro aquilano, Valerio Pezzopane, omonimo dell'ex sindaca dell'Aquila. Poi siamo all'Ancona, eccoci qua, dai.
Reggiana, ancora Laia insiste con Ancona Matelica, vabbè. Reggiana Ancona sarà...
Non se ne sono accorti che siamo diventati Ancona dal 1 luglio del 2022.
È per questo che magari dopo ci mandano degli arbitri particolari, sì, tante volte.
Carlo Rinaldi, Bassano del Grappa. Che vuoi dire, che il povero Matelica veniva tartassato?
Probabilmente.
Gli assistenti, il primo è Massimiliano Bonomo di Milano, il secondo è Niccolò Moroni di Treviglio e infine, quindi un altro veneto, e infine il quarto ufficiale Filippo Colaninno di Nola. Questa è la squadra arbitrale di Reggiana Ancona Matelica. Andiamo a scoprire qualcosa in più su Carlo Rinaldi, perché il nostro Stefano, come sempre, va a fare l'approfondimento su quest'arbitro.
Vado a fare i compiti. È un fischietto anche in questo caso che usa molto il cartellino giallo.
È un fischietto fiscale, ti piace questo?
Sì, un fischietto fiscale, e il giallo esce mediamente 4 volte ogni match. Invece è più cauto sulle espulsioni, perché nella scorsa stagione ha diretto 24 partite e ha espulso solamente 3 giocatori, mentre le ammonizioni sono state ben 91. Per quello che ci riguarda, non ha mai diretto l'Ancona nella scorsa stagione, per fare contento l'Aia, non ha mai diretto l'Ancona Matelica.
Però ha arbitrato tanto
in Serie C, alternando Under 19 a sua volta, ma aveva diretto, mi pare che avevamo visto, la Reggiana.
Sì.
Questa è la Reggiana Under 19.
Ma mi pare che l'ha diretto anche la Reggiana prima squadra, forse ci
siamo fregati prima con l'Under 19. In realtà ha diretto solo l'Under 19 della Reggiana. No,
sì, quindi è una primizia per entrambe le squadre.
Mentre in questa stagione non si smentisce, anche in questa stagione, perché ha diretto in totale finora solamente 3 partite.
Giorgio dice che Treviglio è in Lombardia, ma io mi riferivo a Diop, cioè Treviso e quindi Veneto, e l'altro arbitro pure Veneto. Treviglio sì, è la patria di Giacinto Facchetti, sappiamo che è in Lombardia, sì. Giorgio, grazie comunque.
Quindi veniamo a questa stagione, dicevo, ha diretto 3 partite finora con Trento Pro Vercelli, terminata 4-1 in favore dei padroni di casa, poi Lecco Pro Sesto con la vittoria degli ospiti e l'Under 19 di Udinese Lecce, terminata anche questa con la vittoria degli ospiti, visto mai. E per quello che riguarda queste 3 partite, 13 ammonizioni.
Insomma, 3 partite, 13 ammonizioni, quindi il cartellino giallo
partita
esce in maniera...
È la sua media, quindi mi raccomando, attenzione a questo arbitro per la giornata di domenica. Ricordiamo che il fischio d'inizio sarà pomeridiano inoltrato, perché giocheremo alle 17:30, questo è l'orario del match di Reggio Emilia, quindi
bene. Sono le 20:11, io ringrazio Stefano Fera per la regia, ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci hanno inondato di messaggi e ricordo che sono stati con noi il DS dell'Ancona Francesco Micciola in registrata, in soggettiva, poi ringrazio TVRS che ci ha messo a disposizione l'audio, poi il direttore generale della Reggiana Vittorio Cattani, il responsabile del settore giovanile dell'US Ancona Leonardo Scodanibio e Ivo Ballardini, Gloria Biancorossa. Vi ringrazio da Ferdinando Vicini, buona serata. Vi ricordo che tutti i giovedì sera alle 21.30 su TVRS, condotta dal sottoscritto, c'è Ancona Channel, Gente di Mare. E si può continuare a parlare di Ancona.
Esatto, e se volete ancora avere qualche informazione, qualche posto disponibile per quello che riguarda noi biancorosse, 333 93 93 922, il numero di Angela, per quattro posti ancora disponibili nel pullman di noi biancorosse. La curva fa altrettanto, tre completati, si attende ancora qualche possibilità per organizzare il quarto pullman della curva nord, proprio ai bei tempi.
Siamo tornati alla carovana biancorossa.
Stiamo tornando ai bei tempi ed allora, è bellissimo.
Quindi meritoria l'opera dei tifosi della Curva Nord, però consentimi anche un applauso ad Angela, perché si stanno dando veramente da fare noi biancorosse, e vedere insomma pullman rosa, però biancorossi, che vanno in trasferta, è bello.
È
lasciamelo dire, lasciamelo dire.
Grazie a Ferdinando Vicini. Replica domani alle ore 13. Noi torniamo domenica attorno alle 17.15 per seguire insieme in Radio Cronaca Integrale con la voce di Paolo Papili, Reggiana Ancona.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto biancorosso.